Dunque, mi è stata data una lista di un riassunto delle varie domande che sono state fatte. Cerco di rispondere in ordine, spero di riuscire a coprire un po' tutto quello che è stato chiesto. Vado in ordine, anche se non so se l'ordine di importanza è questo, ma come me ne sono arrivate vi rispondo. Qualcuno ha chiesto dei chiarimenti, per la presenza dei fratelli Naudé durante i crolli, durante gli attentati. Perché qualcuno ha sollevato dei sospetti che in realtà fossero lì, a me immagino che sia questa la domanda, che fossero lì sapendo quello che doveva succedere, che in qualche modo abbiano contribuito a falsificare i fatti o gli avvenimenti. E da parte mia devo dire solo una cosa, ho fatto il registro, ho girato ore e ore e ore con le telecamere, posso garantire che giudicando dai movimenti di macchina, che ha fatto il primo movimento di macchina in cui si gira per prendere il primo aereo, è assolutamente non preparato, anche perché arriva in ritardo, sarebbe stato quindi un deficiente a farlo male così. Nel secondo impatto, che rifilma sempre lui, addirittura è talmente furbo che comincia a scendere con la panoramica proprio nel momento in cui arriva l'aereo, quindi lo vede con la coda dell'occhio, rialza l'obiettivo e perde completamente il momento dell'impatto. Quindi se li hanno presi apposta per filmare quei due momenti lì, hanno preso un deficiente che operava la macchina, bisogna prendere qualcuno un po' meglio. Ma a parte questo, non, comunque direi che la loro presenza non cambia niente, e soprattutto il contributo che è venuto fuori dopo dalle testimonianze che hanno raccolto è mille volte più utile di qualunque tipo di disinformazione abbiano potuto disseminare. Io metterei però tutti in guardia da questo tipo, questa domanda evidentemente viene da chi conosce bene l'argomento e sta già a livello approfondito di capire dove sta la disinformazione. Io metterei in guardia e inviterei tutti a limitarsi alla semplice osservazione dei fatti senza farsi perdere troppo dietro a queste cose, perché chiaramente c'è chi ha interesse a disinformare a questo punto. Poi c'era una serie di domande generali sulla percezione che si ha in America, sullo status delle cose come stanno qui in America. Diciamo questo, ovviamente dopodomani è il giorno bollente, già da ieri le televisioni parlano solo di questo, hanno tutti gli special, non gli special commemorativi. È successo un episodio molto molto significativo proprio l'altro ieri. Qualcuno ha fatto avere di nascosto una cassetta della miniserie della ABC che va in onda domani sera, domenica sera, quindi è lunedì, ovviamente sull'11 settembre, e pare che dentro ci sia una tale serie di errori che cercano di buttare la colpa sui democratici, che sarebbero stati loro a non perseguire Osama Bin Laden durante la loro. Ha cercato insomma di scaricare la colpa sui democratici, su Clinton, per non avere fatto abbastanza loro a beccare Bin Laden quando si poteva. A questo punto c'è stata una reazione indignata da parte dell'Albright, che era, ai tempi era Madeleine Albright, era il ministro degli esteri di Clinton. E lo stesso Clinton ha mandato un messaggio molto, secondo me, molto significativo, pubblico, a Keane, che stranamente era sia il presidente della commissione 11 settembre, la seconda, quella cosiddetta indipendente, ed era anche coproduttore e consulente della serie ABC. E il messaggio diceva letteralmente: caro Keane, il fatto che lei stia sostenendo quelle che sono chiaramente, e lei sa benissimo essere, delle palesi bugie, mi rattrista molto e sta gettando una brutta ombra su quell'aura di bipartisanship, cioè di collaborazione, che c'era stata nella commissione da lei presieduta. Io interpreto: testa di cavolo, stai attento, perché se fate i cretini, io a questo punto mi alzo la gonna e faccio vedere le mutande sporche che avete. Cioè, vi abbiamo coperto quando l'avete chiesto, adesso non fate gli stronzi venire a dar la colpa a noi. Questo, secondo me, è un messaggio chiarissimo di rischio, che stiamo, di rischio, di magari, di speranza, che tra di loro, fuori di darsi la colpa, qualcuno comincia a dire sì. Allora, sai come, quando cominciano quei meccanismi, poi non li fermi più. Noi a Sansone tutti i filistei, ma in questo caso Sansone e i filistei a noi fa comodo tutti, che crepino tutti. Un'altra cosa che è successa è che la Christian Breitweiser, quella che avete visto, diciamo la più pronunciata tra le vedove, quella che parla più volte, quella che ha avuto il confronto con l'FBI, è andata ieri da Larry King, che è il talk show più seguito, perché ha pubblicato un libro che si chiama Wake Up Call, chiamata di sveglia, qualcosa del genere, e è riuscita a dire delle cose molto molto importanti e molto pesanti. Quindi diciamo che c'è la parte che sostiene gli autoattentati in TV ha guadagnato una grossa credibilità in questi giorni. Ovviamente siamo lontani dall'essere da tutto quello che vorremmo che succedesse, però stiamo molto meglio di 6 mesi fa, sicuramente. Dunque, terroristi a bordo, chi guidava, chi non guidava, eccetera, eccetera. Bella domanda. Io per rispondere a questo faccio un ragionamento all'indietro e dico questo. Sicuramente nessun pilota civile al mondo, mai, nemmeno con il coltello, con la pistola puntata alla tempia, porterebbe un aereo contro un bersaglio civile. Cioè, se mai ci fosse un caso in cui uno si abbatte volutamente, o piuttosto si fa ammazzare, è un pilota civile, perché la prima cosa che, proprio, voglio dire, è la loro abitudine, la loro forma mentis, che nel caso di emergenza, la prima cosa che devi fare è evitare di cadere su una zona abitata. Cioè, un pilota non potrebbe mai volontariamente portare un aereo dell'American Airlines contro la Torre Nord di New York. Piuttosto si butta in mare, dice, tanto io devo crepare, si butta giù, questo sì. A sua volta deduco questo: nessuno, per quel che mi riguarda, che non abbia mai guidato un jet, è in grado di prendere in mano un 757, portarlo, andare dove vuole andare, colpire quello che vuole colpire. Quindi deduco, rimane solamente una risposta: gli aerei devono per forza essere stati telecomandati, perché le altre due ipotesi sono escluse dalla logica. Questo è il mio ragionamento. A conferma di questo, stranamente, non c'è mai stato mostrato nessun video dei 19 dirottatori all'imbarco dei 4 voli. Esiste solo un video, comparso curiosamente 4 anni dopo, dove però i due dirottatori non si riescono a riconoscere. Mentre esiste un fotogramma famoso in questo invece di Attà e Alomari, credo, che si imbarcano, ma quello non è il volo che hanno dirottato. È un volo precedente che portava da Portland a Boston. Quindi nessuno ha neanche una minima prova che nessuno di questi 19 sia mai salito su quegli aerei. A conferma di questo ancora ci sono le liste passeggeri dove non esiste un solo nome arabo su 4 aerei, su 4 voli completi. Vediamo un po' lo status delle cause legali, se ce ne sono di nuove e come vanno quelle in corso. Chiaramente le cause ci sono, ma i giudici e i processi volendo vanno a rilento anche in America, cioè quando vuoi li fanno in 3 minuti, quando non vuoi vanno a fare in tempo, secondo me, a Bush a finire, andare in pensione, andare a pescare, dopodiché in qualche modo si insabbierà il tutto o comunque verrà risolto in modo diverso. Non mi vedo una vittoria in tribunale di Helen Mariani che porta Bush, che in questo caso dovrebbe portarlo direttamente davanti a una corte marziale per alto tradimento della nazione italiana, della nazione americana, perché siamo di fronte a una violazione della Costituzione profonda in questo caso. Quindi, nel momento in cui non si potrà mai riconoscere ufficialmente che queste persone hanno fatto quello che hanno fatto, perché implica automaticamente una corte marziale, una corte marziale per alto tradimento della nazione. Altre cause non ce ne sono. Il vero problema, tornando anche un po' alle commissioni, la prima commissione fu quella che chiuse nel 2003 e fu talmente una vergogna, da quanto appunto poco diceva, partiva addirittura dal presupposto che, essendo stata Al-Qaeda, bla bla bla, Al-Qaeda fu quella che portò le 4 vedove del New Jersey a volere e a richiederne una seconda, la commissione cosiddetta indipendente. Ovviamente è stata una grande delusione anche questa, ma se non altro c'è stata e ha obbligato il governo ad affrontare oppure a non affrontare certe cose che la prima aveva completamente ignorato. Diciamo quindi che la pressione portata da questo comitato, che le quattro donne fantastiche andavano in giro per l'America in quattro, nel furgoncino, la chiamavano la Widow Mobile, la mobile delle vedove. Ha portato la commissione, ha obbligato a non parlare di certe cose o a rispondere su altre. Per cui adesso possiamo dire con certezza, per esempio, che la Commissione 11 settembre si è dimenticata di parlare dell'edificio, come dice Griffin, credo, nell'intervista, di addirittura non nomina nemmeno il crollo del VTC-7. È curiosa questa cosa, fa parte degli attentati, è venuto giù insieme a tutte le altre due. Nessuno, ovviamente, potrà mai spiegare in maniera credibile come un edificio moderno in acciaio venga distrutto da un incendio che non è nemmeno poi da far paura. Ci sono incendi molto peggiori. Avete visto Madrid, per esempio, è durato 48 ore, ma quello sì che era un incendio, e l'edificio era ancora in piedi tutto. Quindi, diciamo, commissioni nuove non ce ne sono, ma bene o male questa è servita, se non altro, a fargli fare questo documento, con il quale poi Griffin è stato in grado di smontare praticamente pagina per pagina e e quindi è servita comunque, li ha obbligati a parlare. Un'altra domanda era sulla utilità, se ho capito bene, di questo tipo di filmati e il discorso sulla geopolitica. Io, per quel che può valere il mio lavoro, volutamente ho tenuto le cose separate, per cui quello che avete visto stasera volutamente non aveva assolutamente nulla a che vedere con le possibili o probabili motivazioni che ci sarebbero dietro all'autoattentato se fosse stato fatto, come suggerisco io, dagli americani. Sto preparando un secondo film, non è ovviamente non è il caso di uno che si fa pubblicità con il sequel, ma l'ho voluto tenere separatamente proprio per chiarezza. Sto preparando un secondo film adesso in cui si analizza proprio tutta la storia dei neocons dal loro inizio, dal periodo di Leo Strauss negli anni 60, da come si è evoluto il pensiero, dove scopriamo fra l'altro che i signori Paul Wolfowitz, Dick Cheney e Donald Rumsfeld erano già tutti parte di quel gruppo da allora. E da allora hanno cominciato a sognare quella che poi è diventata la cosiddetta dottrina Wolfowitz, cioè quella della guerra preventiva, del cercare di mantenere il vantaggio strategico nel mondo che hanno avuto dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E quindi diciamo che è tutto spiegato in quei documenti. Se uno li legge e poi vede cosa è successo, dice certo che se non l'hanno voluto è il più grosso caso di fortuna nell'universo, perché Osama gli ha fatto talmente un dispetto, gli avrebbe fatto talmente un dispetto che gli ha permesso di realizzare tutti i sogni che coltivavano da 30 anni. Ecco, questo è il succo della storia. Tra l'altro vi informo di una cosa che vi farà anche mi stupire. Se uno va oggi al sito dell'FBI, scopre che Osama Bin Laden non è ricercato per i fatti dell'11 settembre. Osama Bin Laden c'è la sua scheda, dice wanted per gli attentati alle ambasciate in Tanzania e in Kenya, ed è sospettato genericamente, dice, di compartecipazione ad altri attentati terroristici nel mondo. Basta. Non è ricercato per l'11 settembre. Questo paradosso dovrebbe essere molto significativo, secondo me, per chi ovviamente ha voglia di capire e di vedere. Credo di aver detto tutto. Adesso, se volete staccare, volete raccogliere altre domande.